Gli uomini disseppelliscono gli uomini per seppellirli di nuovo. L'opera umana è più pia questa volta di quella della natura. Oh, molto più pia. Sono i giovani figli d'Italia armati in difesa della patria che compiono quest'opera. Essi vogliono che i loro fratelli sventurati dormano più in pace di quel che dormono. Più in pace, oh bimbi, che foste uditi chiamar mamma di sotto le macerie. Più in pace, oh madri, costrette dall'inluttabile peso delle rovine a schiacciare i vostri figlioletti. Più in pace, oh fratelli, condannati prima di morire a udire immobilmente i gemiti delle dolci sorelle. Più in pace, o morte di più che la morte. E tra poco all'oscurità si aggireranno le torce e di quando in quando dalle navi un fascio di luce inquieta esplorerà rapidamente dagli immani ruderi finché ben tardi spunterà deforme la luna che pochi giorni sono uscì piena dall'aspromonte. E ora è lei che sembra, guardando di traverso lo squallido e tacito cimitero, interrogare e aspettare invano la risposta. A che vale al pastor la sua vita? C'è, sepolto sotto uno di quei più grandi cumuli di macerie, un filosofo appunto della vita. Egli è giunto lacero, sanguinoso, colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto, abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia. Oblia, dimentica ora sì forse, ma sono passati 15 giorni dall'attimo in che egli precipitò, e di questi 15 interminabili dì e notti, alcune forse, forse molti, passò non dimenticando il suo giovanetto figlio lì accanto, la cara compagna più vicino. Scavate, scavate, eroici fossori dell'esercito nostro, questa felicità salda e ormai sicura la troverete voi forse, se lavorate molto, sotto molti metri di sassi e calcina. E come avvenne? Un leggero fettissimo trepido che durò crescendo 10 secondi e diminuendo altri 10 secondi. A chi era destro e sentì quel brivido della terra, parve che il pericolo decrescesse e cessasse. Ed ecco tutto ondulò e barcollò e struttò e profondò. E tornò terribilmente sotterra. E il mare si sollevò e sciacquò nello stretto e si rovesciò sulle spiagge di qua e di là. Questo in forse altri 30 secondi. Non era finito il minuto e Messina non era più. Reggio non era più. Centinaia di villaggi non erano più. 200.000 vite umane si erano spente. I superstiti, racconto di loro, videro sull'alba, nel cielo che mai non videro così di viola, razzare infinite stelle cadenti, anche lassù, anche in altre parti del cosmo, era avvenuto un disastro. Vergine luna, si muore anche costassù. Ebbene, il sapiente che tu, o giovinetto immortale, non vedi, sepolto com'è sotto la grave mora, col suo unico figlio e la cara compagna, il sapiente che aspetta con forse altri 100.000 di essergli sepolto, e intanto sente o non sente più le nuove scosse che gli accomodano le pietre intorno, quel sapiente, nella breve ora che gli durò la luce del sole dell'intelletto, negò la morte. Egli affermò che non è morte quella che è limitata agli individui e non estesa a tutte le specie. Egli proclamò: il terremoto potrà distruggere qualche città. Egli aveva, scrivendo queste parole a Messina, il presentimento della sua fine e rendeva testimonianza con l'orribile preveduta sua morte dell'inestinguibilità della vita. Il terremoto potrà distruggere qualche città, l'eruzione vulcanica o l'inondazione potrà desolare qualche piccola porzione della superficie terrestre, ignote cause potranno produrre in qualche paese la mancanza di raccolti, nuove e vecchie epidemie potranno decimare la popolazione di interi paesi, ma tutto ciò non riuscirà ad impedire la diffusione continua della specie umana e l'aumento costante della sua civiltà. Ci sia sacra questa voce che sembra uscire dall'immenso cimitero. Ci salti questa solenne affermazione che ci viene d'onde ormanicamente solito venire il conforto contro l'amica fortuna da un'anima di Trieste. Là, ai piedi e in faccia dell'aspromonte, dove un istante cozzarono le due grandi energie formatrici della terra Italia, si direbbe che le due martiri città gridassero: noi combatteremo e contro un nemico più formidabile d'ogni impero. Combatteremo e cadremo. Ma appena cadute, l'uno e l'altro esclamarono: e risorgeremo! E tutta Italia, tutta unita, senza più una discordia o un dissidio, con tutte le sue città, tutte, anche e non ultima la tua, o povero Cesca, Trieste è accorsa e ha detto: per quanto enorme e atroce sia stata l'uccisione e la rovina, in questa guerra contro la titaniche forze dell'acqua e del fuoco, io vincerò, io ho vinto. Non disse un geologo, che anche un grande poeta, come tutti i veri scienziati, che è il fuoco interno che spinge in alto il fondo del mare, che l'Italia è il prodotto di un cataclisma simile a quello che ha distrutto Messina Reggia, che tre volte l'Italia, dall'interna potenza, fu gettata contro il cielo. E anche cotesto movimento fu dal basso in alto, fu, in tutti i modi, cotesto disastro, una elevazione. E risorgeremo e vedremo non gli enormi formicai umani che poi sappiamo con un piede possa in un attimo disfare, ma le belle ville, una per famiglia. E non vedremo gli operai stipati a marcire in fondi senza luce e senza aria, ma ammireremo e ameremo le loro modeste case. Ma la nostra meraviglia cesserà quando ricorderemo che in quel lido se l'è veduto poco tempo addietro un re caposquadra, una regina infermiera, eroi che salvarono, non uccidevano, armi di morte che si spuntavano e torcevano gli strumenti di ferro, fratelli che parlavano lingue diverse e si intendevano. E ci si inverrà terra di miracoli, la terra delle rovine, ora sanguinose e grevolenti. La vita umana consiste nel lavoro e nella lotta contro il presente e il passato per formare il futuro. L'umanità non può nemmeno sospettare che in un tardo avvenire avrà raggiunta la completa perfezione di sé e la totale trasformazione dell'ambiente, perché cotesta armonia perfetta, lungi dal costituire la vera esistenza felice, sarebbe la negazione della vita umana, condurrebbe alla perdita delle più alte funzioni psichiche e sarebbe il principio della degenerazione della morte dell'umanità. Ma l'umanità, così dice quella voce sepolta, non morrà. Il terremoto potrà distruggere qualche città. Altri consigli a cercare la calma della rinuncia, del distacco, del superamento. Consiglia ad attutire l'inquieto desiderio di vivere, di sopravvivere al nostro quarto d'ora. Il desiderio persino che altri sopravviva, che la vita continui, se non per noi, per gli altri. E se non qui, in questo tremolo oscillante pianeta, almeno negli altri pianeti che bevono la luce e la vita del nostro sole. E se non in questo nostro mondo solare, in altre almeno degli innumerevoli mondi che a noi paiono un punto nella volta celeste, in un almeno, in un solo che continua ad ardere lampada accesa nel sepolcro dell'universo. Breve, o cari giovani, la nostra vita, e noi non vorremmo, non vogliamo, che pur così aspra e forte abbia mai fine. Ora voi avete a pensare che in tante religioni e filosofie una cosa è incontrastabilmente vera, questa, che solo l'amore e il sacrificio che ne deriva appaccia all'anima e la fa serena e fidente, degna di sé, come a dire animosa. Così degli atori che giungono avanti il mostruoso ladrone che li ferma per derubarli, non sarà triste e deluso come i pieni e non ancora sazi colui che prima di giungere avrà gettato nel fiume il suo viatico. Ma proprio tranquillo ilare sarà soltanto quelli che, o per un oscuro presentimento, o per una beata noncuranza di sé, avrà fatto a mezzo delle sue cose con altri pellegrini per la sua stessa via. Quando io nacqui, mi disse una voce, tu sei nata a portarla da croce. Io piangendo la croce abbracciai, che dal cielo assegnata mi fu. Poi guardai, tutti portano la croce qua giù. E certamente i nostri poveri demoniati hanno oggi una croce ultra che pesante e quindi bisogna aiutarli a sopportarla. Ci dice Gesù nel Vangelo, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. Sei stanco, hai corso tutta la vita. Hai lanciato il furioso motore della tua giovinezza verso tante mete, che si è accanito su innumerevoli piste, ma ogni traguardo, una volta tagliato, ha perduto tutto il suo incantesimo. Chi può contare i chilometri che hai percorso sugli asfalti roventi dal sole o lustri dalla pioggia? Ti sei arrampicato sulle rupe aspre e insidiose, sui sassi taglienti e aguzzi per raggiungere le vette? Ti sei tuffato nelle discese vertiginose, fra le siepi che ti fuggivano ai fianchi come greggi spaventate, ma all'arrivo, sull'ultima balsa o dietro l'ultima siepe, era sempre ad aspettarti la delusione. Perché in verità ogni arrivo non è stato che una tappa, quasi che un feroce e misterioso potere allontanasse continuamente il vero traguardo che tu invano inseguivi. Hai volteggiato instancabilmente e follemente come una farfalla intorno al lume. Ti sei affannato dietro ai tuoi ideali come un segugio dietro all'inafferrabile preda. Come il carovaniere ti sei estenuato ad andare verso l'ose agognata laggiù, all'orizzonte, senza mai uscire dal tuo deserto arido sconfinato. Dove non sei andato? Nelle città aggrovigliate nel loro diabolico traffico, nelle campagne solitarie e tristi, nei villaggi pettegoli e indolenti, per un impiego da forzato o una carriera brillante, per servire o per asservire, dietro una treccia bionda o bruna, sui passi di un'amica o di un'avventuriera, invano. Amareggiato, affranto, infangato, hai abbandonato la corsa e ti sei gettato a terra. Tutto intorno ti opprime, non speri più, non desideri più, ormai sei persuaso che tutto è contro di te, nella mente ti penetra come un trapano il triste ritornello, amaro e noia la vita, altro mai nulla e fango il mondo. Assai palpitasti, posa per sempre, stanco mio cor. Alle tue spalle sono tutte rovine di sogni e ruderi di castare in aria, altro non vuoi che ritirarti da questa corsa pazzesca e assurda, ribellarti a questo raffinato tormento, tagliare questo nodo insolubile della tua esistenza divenuta insopportabile a te e agli altri, a tutti, ma non a colui che ti dice, unico in tutta la storia, venite a me, voi che siete affaticati e stanchi, e io vi consolerò. Un solo invero è il Dio che cieli e questa che calchiamo coi piedi spaziosa terra, che l'azzurro del mar palude immensa solo compose, e diede venti il soffio, ma noi mortali, ahimè, da error guidati, statue femmo agli dèi, che sasso e legno, o de burro il mio lavoro, o d'or vestite. Che come per questi poveri terremotati ci vuole una grande fede, fede nella vita, fede in un Dio, fede nella risurrezione dei loro paesi. Una fede ci vuole, altrimenti si cade nello squallore della disperazione che non risolve niente. Sol che non lascia l'eredità d'affetti poca gioia dell'urna, e seppur mira dopo le seghe a ravvedere il tuo spirito fra il compianto dei templi acherontei, o ricovarsi sotto le grandi ali del perdono di Dio, ma la sua polve lascia all'ortica di deserta gleba, ove non donna innamorata preghi, né passeggier solingo, odi il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Ahi, sugli estinti non sorge fiore, ove non sia d'umane l'odio onorato e d'amoroso pianto. Così dice il poeta poco credente Foscolo, ma alla fine dei suoi sepolcri egli ha un atto di fede nella vita, nella resurrezione delle città distrutte. Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre e brancolando penetrarne gli avelli e abbracciarle e interrogarle. Gemeranno gli antri segreti e tutta narrerà la tomba iglio raso due volte e due risorto splendidamente sulle mute vie per far più bello l'ultimo trofeo. E tu, onore di pianto, Ettore, avrai, ove pesante lacrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Ma al poco credente poeta Foscolo risponde l'amico credente poeta Pindemonte, ma delle piante all'ombra e dentro l'urne, confortate di pianto e forse il sonno della morte in enduro. Un mucchio d'ossa sente l'onor degli accerchianti marmi, o dei custodi delle sue catene cale a un libero spirito. Ah, non è solo per gli estinti la tomba. Innamorata donna che a brun vestita il volto inchina sopra la pietra che il suo sposo serra, vedono ancora, di favella, lode, trova ciò che è il maggior nei più crudeli mali di storo. Pure, qual pro, se all'amoroso pianto si chiudesse arrendevole, indistinte sono le fosse tra loro, e un'erba muta tutto ricopre di colore incerto sopra un diletto corpo o un corpo ignoto, nel cuore il pianto stagna via respinto. Ma il solitario loco orni e consacri religion, senza la cui presenza troppo è ammirarsi orribile una tomba. Scorre in... E quindi il poeta fa un atto di fede, un atto di vera fede, la fede cristiana che solo, sola può lenire, può fare meno pesante la croce di quelli che hanno subito troppe disgrazie. Chi seppe tessere pria dell'olla tela, ritesserla saprà. L'eterno mastro fece assai più, quando le rozze fila del suo nobile lavoro dal nulla trasse, e allor non fia per circolar di tanti secoli e tante indebolita punto, né invecchiata la man del mastro eterno. Lode a lui, lode a lui sino a quel giorno. C'è anche una fede interessata di quegli sciacalli, di quelli che sguazzano anche nelle disgrazie altrui. Una volta un banchiere amico mio vide le case forti tanto piene che disse agli azionisti: è andata bene, bisognerà che ringraziamo Dio, tanto più che la fede è necessaria nell'azienda bancaria. Anzi, su questo, dice, c'ho l'idea di stabilire una spesa per rifare la facciata di una chiesa e ripulire l'interno alla moschea. Davanti all'interesse ai guadagni e al Vangelo o al Corano sono compagni, fintanto che ci cresce il capitale, ci sia Cristo o Maometto e tale quale. Credo in Dio Padre onnipotente, ma un pochettino credo pure a là. E soddisfatto, disse un'orazione, mezzo in ginocchio e mezzo a pecorone. Ma che cos'è la fede? È quella descritta da Altelusta, quella fiducia che noi mostriamo o in un essere soprannaturale o in una persona che ci sappia guidare. Quella vecchietta cieca che incontrai la notte che mi spersi in mezzo al bosco mi disse: se la strada non la sai, te ci accompagno io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, de tanto in tanto te darò una voce fino là in fondo, dove c'è un cipresso, fino là in cima, dove c'è la croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che me possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina. Era la fede. E la stragrande maggioranza degli italiani hanno mostrato questa fede, fede religiosa, fede umana nell'uomo, fede in un migliore avvenire di questi poveri che sono stati per tanto tempo trascurati nelle precedenti generazioni. Ed essi cantavano e cantiamo ancora con loro: sole alla valle e sole alla collina, nella campagna non c'è più nessuno. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Tra gli uliveti è nata già la luna, un bimbo piange alla faccetta magra. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. E molti si domandano perché mai questi poveri, pur sacrificati nel fango, nel freddo, nel gelo, eccetera, non vogliono abbandonare le loro case diroccate. È come staccarsi dalla madre. È come staccarsi appunto dalla madre terra, dalla madre terra natia, luogo di tanti ricordi, s'allontano da noi le nostre madri, s'allontano in silenzio, in punta di piedi, e noi dormiamo tranquilli, sazi di cibo, in memoria di quest'ora terribile. Si fanno lontane, sempre più lontane, verso di loro tendiamo le braccia come dopo lungo letargo, ma le mani d'un tratto urtano nell'aria, un muro di vetro si è levato tra noi e loro. Siamo arrivati troppo tardi. Facciamo sì di non arrivare troppo tardi anche in questa disastrosa situazione e cerchiamo di aiutare in tutti i modi questi nostri poveri fratelli. Torniamo un po' alla rubrica propriamente detta conoscere, cioè conoscere la nostra cervelli, un po' di storia. O che castello nobilissimo fuite eo tempore quo, tusci piraticam esercerunt, nam illiche metropolis fuite, dice Virgilio nell'Eneide nel libro decimo. Questo castello, cioè questa città fortificata, fu nobilissima a quel tempo in cui gli Etruschi esercitarono la navigazione, chiamata prima pirateria. Infatti, allora, questa città di Cene fu una metropoli, cioè una madre di città. E difatti, secondo alcuni scrittori antichi, Tito Livio, Strabone, Apollonio, eccetera, eccetera, arrivò a fare niente di meno che 100.000 abitanti. Come già abbiamo detto tante altre volte, 100.000 abitanti sparsi nel vasto territorio che comprendeva 800 km quadrati di superficie e che andava dal confine della città etrusca di Tarquinia alla città etrusca di Veglio, cioè tra il corso del fiume Mignone e il corso del fiume Arrone, che è l'emissario, cioè il fiume che porta via le acque dal lago di Bracciano. Gli Etruschi, maestri insigni di architettura, di bonifiche agricole e di opere idrauliche anche dopo la loro scomparsa, dissetarono la cittadina di Cerveteri con l'acqua proveniente dal loro acquedotto scoperto nel 1878 in località denominata Valle del Manganello. Qui fu rinvenuto un serbatoio che raccoglieva varie sorgenti di acqua potabile dove immettevano alcuni cunicoli scavati nel tufo con grande perizia e portata alla luce un'iscrizione etrusca pure nel tufo da interpretarsi come la dedica all'artefice realizzatore dell'opera idraulica. Questo luogo edificò là per l'acqua. Nel 1881 la sorgente d'acqua dell'acquedotto etrusco fu convogliata in paese e l'8 maggio 1882 il sindaco Filippo Calabresi inaugurò la fontana monumentale che sorge sulla piazza principale del paese e che serve di sfondo alla piazza stessa. Nel lato del palazzo comunale, quello vecchio, c'è ancora la lapide commemorativa di questo importante avvenimento che dice così: il municipio ceretano, ritrovate le antiche acque e gli acquedotti delle Tuscacene, fece la fontana. Nel 1885, sulla roccia opposta a quella dove fu trovato il primo acquedotto etrusco, vennero alla luce altre sorgenti con caratteristiche opere idrauliche etrusche, le quali, riunite alle sorgenti già usate, aumentarono il volume di acqua potabile immessa al consumo nella cittadinanza. L'esame chimico delle suddette acque dimostrò in esse abbondanza di silicate e soda e perciò molto efficaci contro la gotta, anche se non sono tanto adatte perché contengono poco calcio e difatti la maggior parte dei ragazzini, maschi e femmine di Cerveteri, hanno i denti un po' anneriti, in quanto si dice manchi il calcio all'acqua che bevono, quindi beve il vino. L'esame chimico delle suddette acque dimostrò in esse abbondanza di silicate e soda e perciò molto efficace contro la gotta. Quando l'acropoli cerite ed in seguito il castello medievale erano assediate dai nemici, gli antichi andavano ad attingere acqua alle sorgenti del Manganello, percorrendo appositi stradetti sotterranei di cui ancora si conoscono i resti e qualche consumato gradino. Giù nella valle opposta a quella del Manganello, cioè nella valle della Mola, dove si snoda ancora il fiume Vaccino e precisamente dove questo fiume prende il nome di Vaccinello, fu scoperto dal marchese Patrizi il rudere di un ricco anfabbricato ed altre opere idrauliche che fanno supporre l'uso delle acque del fiume da parte degli Etruschi di Cere. Con l'andare degli anni, l'aumento della popolazione di Cerveteri rese insufficiente l'acqua potabile delle pubbliche fontane. Lunghe file di donne erano ormai diventate abituali nei pressi delle scarsissime fontanelle ed ogni tanto volava qualche secchiata tra le più ripiete che volevano attingere acqua rompendo l'ordine della fila obbligatoria. Ora, grazie alla previdenza e provvidenza del governo tanto maltrattato democristiano di allora, tali scene scomparvero, poiché nel 1953 il Ministero dei Lavori Pubblici stanziò la somma necessaria alla realizzazione del nuovo acquedotto che oggi rifornisce acqua potabile a Cerveteri, capoluogo, e alla cittadina balneare di Ladispoli. Il 6 maggio 1953 ebbe luogo la solenne cerimonia inaugurale del nuovo acquedotto. Impartì la benedizione il compianto cardinale Eugenio Tissera, mentre il compianto sempre ministro onorevole Pietro Campilli, che fu il più solerte patrocinatore della grandiosa opera e le altre autorità convenute, ne esaltarono l'importanza e la grandissima utilità per gli abitanti del comune. L'acquedotto, approvato con legge numero 647 del 10 luglio 1950 e terminato nel 1956, ha le seguenti caratteristiche: portata complessiva al minuto secondo litri 30, al giorno litri 2.592.000, lunghezza della duttrice chilometri 12, materiale tubazione cemento amianto, diametro tubi 250 e 1500 mm, capacità del serbatoio della casaccia Cerveteri 250 e 1000, serbatoio della casaccia Cerveteri metri cubi 500, capacità del serbatoio di Vaccina che serve Cere Marina e Ladispoli metri cubi 700, importo lavori primo lotto lire 125 milioni, importo complessivo esclusa la rete interna lire 149 milioni di quel tempo, giornate lavorative primo lotto numero 20.000, progetto ente costruzione esercizio acquedotti Roma, impresa società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti Torino, che è la società che gestisce ancora l'acquedotto. Al beneficio di questa utilissima e grandiosa opera e da quello maggiore ricavato dai miliardi spesi dal governo democristiano nelle opere di trasformazione agraria eseguite nel territorio cervetrano, alcuni, per fortuna pochi, cittadini di Cerveteri hanno risposto molto male, non solo riconoscendo qualche opera fatta bene pure dalla Democrazia Cristiana, ma rinnegando, rinfacciando qualche magagna che c'è stata. Da ciò l'amara constatazione che rende sempre valido l'antico detto: a lavar la testa all'asino si perde il ranno ed il sapone. Ricordando l'acquedotto di Cerveteri del 1954, finalmente l'acquedotto cervetrano che pareva un terno all'otto ai lavori ha dato mano. Quel governo si è lodato democratico cristiano che se ben vituperato pensa pure al cervetrano, ora vede, giubilante, arricchire il suo paese d'acqua fresca e trampillante senza noie, senza spese, e finire quel tormento per la moglie o la sorella che correa ogni momento alla tarda fontanella. E dell'amministrazione del comune ceretano vada ancora l'ammirazione di ogni onesto paesano, bianchi, rossi, verdi e neri, grassi, secchi, belli e brutti, sono d'accordo nei pensieri perché l'acqua serve a tutti. Per quelli che parlano sempre male dell'Italia, degli italiani, come l'Italia oggi fosse un bordello, mentre gli italiani non sono stati mai tanto bene come oggi. O italiani, io vi esorto, dice il Foscolo, alle storie, perché nessun popolo più di voi può mostrare né più calamità da compiangere né più errori da evitare, né più virtù che vi faccia da rispettare, né più grandi anime degne di essere liberate dalla dimenticanza da chiunque di noi che si deve amare e difendere ed onorare la terra che fu nutrice ai nostri padri e a noi e che darà pace e memoria alle nostre ceneri. Lottazione del Carducci a volerci bene, dicono i morti, con lieti fiori che passano anch'essi, adorate le stelle che non passano mai, freddo è qua giù, siamo soli, o amatevi al sole, risplenda sulla vita che passa l'eternità d'amore. Noi stiamo come d'autunno sugli alberi e le foglie, e facciamo in modo che la foglia della nostra vita cada nelle mani di Dio.